Passiamo adesso alla seconda parte del nostro giornale, con le note regionali e locali. I disegni di legge di completamento della riforma dei liberi consorzi e città metropolitane, riforma delle ex province e quello che modifica la legge elettorale per gli enti locali, inizieranno l'esame d'aula la prossima settimana. Lo ha deciso la conferenza dei capigruppo che si è riunita oggi. L'aula inizierà l'esame dei due disegni di legge martedì prossimo, 22 marzo, e si riunirà anche mercoledì 23 marzo. La seduta di oggi, in una sala d'Ercole con molti banchi vuoti, è servita di fatto solo a dare questa comunicazione. Le mozioni e gli altri punti all'ordine del giorno non sono stati affrontati per l'assenza degli assessori competenti. Proprio il rinvio forzato dei punti all'ordine del giorno ha provocato la protesta del Movimento 5 Stelle. La Regione fa dietro front sull'apertura dei musei per la Domenica delle Palme di Pasqua e Pasquetta. La conferma arriva dall'assessore ai beni culturali Carlo Vermiglio. L'esponente del governo siciliano ha trovato un accordo con la SAS, la società che gestisce i custodi ed il personale per i siti archeologici. Vermiglio ha pure detto di avere sollevato la vicenda in fase di trattazione di bilancio, mettendo in risalto che le risorse non sarebbero state sufficienti. Chiudere a Pasqua i nostri musei, ha detto l'assessore, sarebbe stato un fallimento per tutti. A protestare era stato il presidente dell'ANCI, Leo Luca Orlando, e il parlamentare Lars Pippo Ginnoso. Ammonta a 872 milioni di euro il piano degli investimenti dell'ANAS destinati all'autostrada 19 che da Palermo conduce a Catania. Dopo il crollo di un pilone del ponte Chimera ad aprile, l'ANAS ha deciso con il nuovo piano di investimenti 2015-2016, pari a 3,3 miliardi, di potenziare e riqualificare con 84 interventi l'intero itinerario secondo un modello apripista integrato da seguire della progettazione e manutenzione. Lutto per l'arcivescovo di Palermo, Monsignor Corrado Lorefice. È morto ad Ispica il papà Salvatore. Oggi i funerali presso la parrocchia Santissima Annunziata di Ispica, la città d'origine della famiglia. Monsignor Lorefice ha più volte fatto riferimento nei suoi interventi al suo legame molto stretto con i genitori. Salvatore, ex maestro elementare, e Clementina, cui deve, ha sempre ricordato, la sua crescita umana e spirituale. Le più sentite condoglianze a Monsignor Corrado Lorefice da parte di tutta la nostra redazione. Due presunti scafisti sono stati fermati su disposizione della Procura di Ragusa nell'ambito delle indagini sullo sbarco di 640 migranti avvenuto ieri a Pozzallo nel Ragusano. Le persone soccorse nel canale di Sicilia dalla nave della Marina Militare tedesca erano a bordo di 5 gommoni, uno dei quali stava per affondare. Il provvedimento è stato eseguito dalla Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza su indagini seguite dalla squadra mobile della Questura che sta valutando la posizione di altri sospettati. E in tema di migrazione diamo la notizia che il Senato ha detto sì all'istituzione della giornata nazionale in memoria delle vittime dell'immigrazione con 143 sì e 9 no, 69 gli astenuti. Il provvedimento già approvato dalla Camera diventa legge. Ogni 3 ottobre dunque si ricorderà il giorno del naufragio di Lampedusa avvenuto il 3 ottobre 2013 nel quale morirono 366 migranti. E sull'ultimo sbarco di Pozzallo abbiamo un servizio di Giovanna Cannizzaro.
La polizia ha chiesto al prefetto di Ragusa di procedere all'espulsione con accompagnamento alla frontiera di 2 scafisti di nazionalità tunisina. Gli stessi erano stati arrestati a seguito delle indagini esperite durante lo sbarco del luglio scorso, nel corso delle quali era stato appurato come ciascuno tra questi aveva svolto un ruolo durante la traversata. I 2 22enni erano stati sottoposti a fermo, scarcerati per il venir meno delle esigenze cautelari ottenute in nulla osta all'espulsione dell'autorità giudiziaria. Gli stessi sono stati accompagnati in questura dove, a seguito di emanazione dei decreti di espulsione, gli agenti della polizia hanno provveduto all'accompagnamento al CIE di Caltanissetta per il successivo rimpatrio.
A seguito di intensificati controlli finalizzati a prevenire i furti in abitazione ed in particolar modo nelle aree rurali, agenti della Polizia di Stato in servizio al commissariato DPS di Pachino hanno soppresso CM, 47 anni, residente a Pachino, in possesso di grimaldelli ed arnesi atti allo scasso a girarsi con fare sospetto in contrada Vita Novella. Lo stesso, già noto alle forze di polizia, è stato denunciato per possesso ingiustificato di grimaldelli ed arnesi atti allo scasso, porto abusivo di coltelli, violazione dei doveri di custodia di un veicolo sequestrato. Infine, agenti del commissariato di Pachino hanno rinvenuto l'autocarro rubato nella vicenda legata alla denuncia di un uomo per il reato di ricettazione di prodotti surgelati. Ragusa, sprechi sul tribunale. Il comune di Ragusa acquista un immobile e l'opinione pubblica tace.
Ragusa acquista un immobile nel centro storico della città da adeguare a uffici giudiziari e l'avvocato Carmelo Scarso a veicolare la notizia, evidenziando come tutto ciò contravvenga alla regola del risparmio che ha portato alla razionalizzazione dei tribunali attraverso la ridefinizione della geografia giudiziaria in Italia, ovvero accorpandone alcuni, come è accaduto per quello di Modica, che è stato fagocitato da quello di Ragusa. La prima regola del risparmio, o per citarla con le parole della clausola di invarianza all'articolo 10 del decreto legislativo del 7 settembre 2012 numero 155 in tema di riforma della geografia giudiziaria. Dal presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. All'attuazione si provvede nell'ambito delle risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. La notizia dell'acquisto dell'immobile, nel quale dovranno essere approntate le opportune modifiche per adeguarlo ad uffici giudiziari, fa saltare per aria il legale modicano che da sempre si batte per il mantenimento del Tribunale di Modica. Siamo rimasti inascoltati quando abbiamo denunciato all'opinione pubblica e agli uffici competenti che la riforma, lungi dal fare risparmiare risorse finanziarie, avrebbe portato all'appesantimento di spese e costi gestionali dell'apparato giurisdizionale, afferma Scarso. Siamo stati tacciati di campanilismo quando abbiamo calato le profetiche previsioni nella realtà del contesto giudiziario del Tribunale di Ragusa, che per la riforma ha accorpato con lungimiranza, pari all'assoluto vuoto mentale, il Tribunale di Modica. A Ragusa le hanno tentate tutte, pur di non dar ragione ai fatti, adattando l'inadattabile strutturalmente. Si sono approntati nuovi locali mai utilizzati perché non hanno ricevuto il nulla osta dell'agibilità per gli uffici giudiziari che avrebbero dovuto accogliere. Hanno voluto continuare l'attività giudiziaria in immobili in spregio dei più elementari principi di antisismicità in zona rossa conclamata, nonché dei più elementari principi in tema di tutela della salute e di sicurezza dei lavoratori e degli utenti. L'avvocato Scarso dice che tutto ciò però non è servito a nulla, in quanto i problemi gravissimi permangono. Da qui la decisione di acquistare un altro immobile a Ragusa da destinare a uffici giudiziari. Il tutto, commenta l'avvocato Scarso, con buona pace della piccola opinione pubblica, che dimentica di essere anche contribuente, e con sollazzo di chi, in periodo nero di congiunture e di crisi edilizia, riesce a piazzare un colpo di vendita immobiliare che sarà consacrato con la sempre generosa munificenza della finanza pubblica.
Ancora da Ragusa, a Palazzo dell'Aquila, un nuovo presidente del Consiglio Comunale. Si tratta del pentastellato Antonio Trincali, il servizio di Giovanna Cannizzaro.
E Antonio Trincali, il nuovo presidente del Consiglio Comunale, eletto al termine di una tumultuosa seduta, con 18 voti, 12 dei 5 stelle e 6 arrivati dagli scranni delle opposizioni. Succede a Giovanni Iacono, dimessosi per protestare contro l'uso indiscriminato delle istituzioni che si stava compiendo alla Regione, in riferimento all'emendamento di Pasquale. Un voto trasversale quindi, ma nessun inciuccio, assicura il neopresidente. Non è la prima volta che il massimo esponente del Consiglio Comunale viene eletto con voti delle opposizioni, spiega Antonio Trincali. Pensiamo alla precedente votazione, quella di Iacono, prese 23 voti, preferenze giunte anche dalla minoranza. I numeri sono numeri, è vero, ma è anche vero che per eleggere Iacono ad inizio consigliatura i voti della maggioranza sarebbero stati più che sufficienti. Al contrario, l'elezione di Antonio Trincale si è giocato sul filo di lana perché i 5 Stelle, anche se fossero stati tutti compatti, non avrebbero potuto reggere la maggioranza assoluta a causa delle assenze per motivi personali di due di loro. Senza considerare le fratture interne che Zahara Federico platealmente ha messo in mostra in aula. Abbiamo fatto una scelta, ha spiegato il presidente Trincali, ovvero quella di prenderci maggiori responsabilità. Il Movimento 5 Stelle rischiava di appiattirsi, per cui era necessaria una scossa, un atto di coraggio, che non potevamo più rimandare. Nulla di ciò era ovviamente previsto, dato che le dimissioni di Giovanni Iacono sono arrivate come un fulmine a ciel sereno. Nemmeno il sindaco ne dà conoscenza. Il neopresidente Trincali, insomma, parla di sé come un politico leale. Il mio ruolo, dichiarato da oggi, sarà diverso. Lo prenderò con molto rispetto. Da Giovanna Cannizzaro è tutto. Possiamo chiudere il collegamento, Pippo.
Siamo la nostra corrispondente da Pozzallo, Giovanna Cannizzaro. Adesso ci spostiamo a Rosolini. Stamane presenti il sindaco Corrado Calvo, l'assessore al bilancio Giorgia Giallonco ed il responsabile del settore Carmelo Lorefice, si è insediato ufficialmente il nuovo collegio dei revisori dei conti, eletto dal Consiglio Comunale nella seduta del 10 marzo scorso. Il nuovo organismo è formato da Letizia Spadaro, presidente, Maria Concetta Modica, componente, Benedetto Lorefice, componente. Nel corso dell'incontro con i revisori, gli amministratori hanno brevemente illustrato la condizione del bilancio del Comune e rappresentato le problematiche ad esso collegato. Il sindaco Calvo e l'assessore Giallonco hanno rivolto un ringraziamento ai revisori uscenti per il compito svolto con impegno e professionalità e hanno formulato al nuovo collegio gli auguri di un buon lavoro, nella certezza che questo si dimostrerà pienamente all'altezza del difficile compito che lo attende nell'ottica di una reciproca collaborazione nell'interesse dell'ente e della collettività. Rosolini, facendo seguito alle reiterate note inviate dal sindaco Corrado Calvo ai responsabili regionali dell'AST, l'azienda siciliana Trasporti, con le quali segnalava i disagi degli utenti rosolinesi riscontrati nel recarsi nella città di Catania e nello specifico presso l'aeroporto civile di Fontanarossa e viceversa, per via di una mancata fermata del pullman di linea Rosolini, l'AST ha dato la più ampia disponibilità ad attenzionare la problematica. Stamane infatti è stato effettuato un sopralluogo congiunto per verificare la fattibilità dell'istituzione di una fermata lungo viale Paolo Orsi, la ex statale 115, all'altezza della stazione ferroviaria. Presenti il sindaco Calvo, l'assessore Corrado Modica, il comandante della Polizia Municipale Orazio Agosta, il responsabile dei lavori pubblici Corrado Mingo e il responsabile del settore pubblica istruzione Salvatore Covato e il signor Paolo Bonaiuto, responsabile AST Area Modica. Nel corso del sopralluogo sono state individuate le due aree lungo viale Paolo Orsi. Queste sono il parcheggio Filippo Raciti, per i pullman diretti a Pozzallo Modica, e l'altra in direzione Catania, presso il parcheggio della stazione ferroviaria, nonché tutti gli interventi necessari per consentire senza alcuna difficoltà ai pullman di effettuare le manovre necessarie per la sosta, nonché ai passeggeri di scendere o salire tranquillamente senza pericoli di sorta. Rosolini, la passione di Cristo rievocata dalla Via Crucis vivente domenica 20 marzo 2016 alle ore 20:30 presso il parco Giovanni Paolo II, rappresentazione della Via Crucis vivente, un evento religioso culturale ideato e organizzato da Rosangela Muni e Giorgio Garofalo e patrocinato dal Comune di Rosolini. Rosolini, sabato prossimo 19 marzo, festa religiosa del santo protettore della città di Rosolini, inizio ufficiale della visita pastorale del vescovo della diocesi di Noto, Monsignor Antonio Staglianò. Tutte le comunità parrocchiali cittadine chiamate a raccolta in chiesa madre per l'apertura vicariale della visita pastorale. Rosolini, presentate stamane nel corso di una conferenza stampa svoltasi presso la Sala Cartia del Palazzo Comunale il progetto East Sicily, che prevede l'installazione di totem multimediali per la promozione dell'immagine e delle iniziative della città di Rosolini e dei comuni dell'area del Galle Loro. Il primo totem è stato installato nell'atrio del Palazzo Comunale di Via Roma, mentre altri 7 verranno ubicati nei punti nevralgici del territorio comunale. Ad illustrare il progetto, la referente dell'Isti Sicili, Alessandra Brava, che ascoltiamo ai nostri microfoni.
Salve a tutti, io sono Alessandra Brafa e sono la fondatrice di East Sicily. East Sicily è un'agenzia di promozione turistica e finalmente possiamo dire che da oggi parte un progetto che mira a fare rete nel territorio. Il progetto si articola in due momenti: da una parte un'installazione di una rete con dei totem multimediali, che è quello che sta accadendo proprio oggi qui in Sala Cartia. Da oggi infatti al comune di Rosolini è disponibile un totem multimediale touchscreen, all'interno del quale sono disponibili informazioni su punti di interesse, dove mangiare, dormire e tutti gli eventi del territorio. Questo progetto serve a vincere la sindrome dell'abbandono dei turisti e infatti fino a l'altro ieri, quando un turista arrivava qua, magari vi era un turismo disorganizzato e quindi si affidava alle informazioni delle persone per strada oppure dei ristoratori, degli albergatori. Quello che vogliamo fare noi come agenzia è inglobare tutti gli operatori del settore che lavorano sul territorio, ma anche i locali, e fare in modo che il turista abbia un'offerta informata e soprattutto possa viaggiare, spostarsi agevolmente. Non a caso il totem multimediale è tradotto in italiano, in inglese e in francese, così da agevolare tutte le operazioni di viaggio. La seconda fase del progetto è quella proprio dell'agenzia. Noi eroghiamo infatti dei servizi, abbiamo dei partner, tour operator, e quanti riescono a dare delle esperienze per i turisti che visitano il territorio.
Oggi abbiamo concluso il nostro notiziario odierno. Un grazie a voi per l'ascolto e appuntamento alle prossime edizioni.